quando così la protezione e l'aiuto della Madonna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Madre del Buon Consiglio,
prega per noi.
A me spetta fare un po' gli onori di casa e innanzitutto così ringrazio la vostra presenza a questo incontro, a questa seconda serata. Ecco, nella commemorazione del transito di Madre Maria Francesca Foresti. Ecco, ringrazio Padre Serafino per aver accettato proprio di presiedere a questo incontro e di offrirci così alcune riflessioni, ecco, sul carisma proprio di Madre Maria Francesca Foresti, che, come avevamo già occasione di dire, dobbiamo considerarla un dono per la Chiesa e anche un dono particolare per questa comunità parrocchiale, dove lei, ecco, ha vissuto e dove ha vissuto gli anni più preziosi, oserei dire forse anche gli anni più fecondi, ecco, della sua vita. Certamente, ecco, Padre Serafino, per la sua sensibilità, per la sua esperienza, anche a livello di temi religiosi e di spiritualità, ecco, saprà così aiutarci a cogliere la preziosità di questo carisma e la preziosità di questo dono, perché non sia solo un ricordare, perché nella Chiesa e nella liturgia fare memoria non vuol dire solo ricordare, ricordare ciò che è stato e ciò che è passato, ma è un rendere presente. Noi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia non solo ricordiamo la cena del Signore, ma noi la rendiamo viva, presente, attuale in mezzo a noi. Quindi anche così queste commemorazioni vogliono essere così proprio un fare rivivere, se il Signore veramente lo vuole e la nostra buona volontà collabora, ecco, con l'azione del Signore, l'azione della grazia, ecco, anche ancora questi carismi possono essere vivi e attuali nella Chiesa del nostro tempo. Quindi grazie Padre Serafino e a lei la parola.
Grazie, grazie. Bene, vediamo se mi sentite. Abbastanza. Dunque, io non conoscevo Madre Maria Francesca Foresti, pur essendo di Bologna. Venivo ogni tanto da queste bande, ma non alla ricerca di suore mistiche o fondazioni, e quindi l'occasione anche di studiare un po' la figura di questa serva di Dio è stata per me una cosa molto bella, anche perché avevo appena finito di leggere le scritture di un'altra mistica, stavolta bolognese, romagnola, ma poi è andata a vivere a Bologna, Madre Costanza Zauli, non so se conoscete questo personaggio, e quindi avevo appena finito con lei, sempre sul mistero eucaristico, sulla riparazione, sull'adorazione. Adesso mi arriva questa altra proposta, Maria Francesca Foresti, e ho scoperto che sono esattamente contemporanei, nate non proprio nello stesso anno, ma insomma nate a pochi anni di distanza, quindi alla fine, se c'è un po' di tempo, le metterò anche un po' in dialogo e in confronto tra di loro. Dividerò questo mio incontro in due parti. La prima parte, la riparazione dei peccati, perché il titolo che mi hanno dato le venerande madri qui presenti è l'adorazione riparatrice nel carisma di Madre Maria Francesca Foresti, l'adorazione riparatrice. Quindi devo parlare che cos'è la riparazione dei peccati, perché se non lo sappiamo, E poi la seconda parte invece cercherò di vedere l'originalità di Madre Francesca Foresti. Iniziamo allora subito dal concetto di riparazione dei peccati. La riparazione dei peccati era una cosa molto chiara nell'Ottocento, se adesso ci portassimo indietro di 100 anni non avrei bisogno di spiegarlo perché tutti lo sapevano, così anche nel Medioevo. Era molto comune parlare di riparazione dei peccati, sorgono ordini religiosi apposta per riparare i peccati, eccetera. Il clou, possiamo dire, avviene il 13 maggio 1917. Cos'è successo? L'apparizione di Fatima. La Madonna appare a Fatima e chiede ai tre pastorelli, la prima domanda che fa, la prima cosa che fa, chiede questo: volete offrirvi a Dio per sopportare tutti i dolori che egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Ma questi rispondono di sì immediatamente, ma Dio solo sa che cosa avessero capito. Abbiamo una Giacinta che ha 7 anni. Avete voi dei nipotini o figli o quant'altro di 7 anni che vanno in prima elementare? Bene, quella era Giacinta. Francesco ha 9 anni e la vecchia del gruppo, o la vecchiona, Lucia, ha ben 10 anni. Volete offrirvi a soffrire e soffrirvi nella riparazione dei peccati? Sì, lo vogliamo. E l'hanno fatto, l'hanno fatto davvero. Nel Medioevo erano assolutamente comuni, confraternite di flagellanti. Dario si iscriverebbe subito nella confraternita dei flagellanti, di coloro che si battevano e che facevano sul serio, lo facevano anche in processioni pubbliche, se non dei flagellanti, dei penitenti. Questo era molto evidente, molto chiaro. Questa spiritualità della riparazione dei peccati la vediamo anche nel mondo dell'arte. Siete stati mai nella Spagna o anche nel nostro sud Italia, questi crocifissi grondanti sangue, la Madonna con le spade infilate, espressioni molto sofferenti? C'è un'esaltazione dell'aspetto di sofferenza, appunto. Andate in America Latina, vedete in qualsiasi chiesa coloniale, appunto chi viene dalla dominazione spagnola, sono così, sono tutti così. E andate in Oriente, non è affatto così. In Oriente non ci sono delle statue di Gesù grondanti sangue, ci sono le icone. La differenza tra Oriente e Occidente, possiamo dire che a grandi linee è l'Occidente sottolinea la passione del Signore. L'Oriente sottolinea la resurrezione del Signore. È chiaro che ci sono tutti e due, ma l'Occidente sottolinea soprattutto la passione del Signore. Sapete per quale motivo? Chi lo indovina gli do 100 euro. Quindi già si capisce che non è così. Magari invece uno che lo indovina mi tocca dare 100 euro. Allora, mi conviene rispondere quanto prima per evitare che uno alzi la mano. Perché non si può negare che la spiritualità dell'Occidente dipende moltissimo da Sant'Agostino, il quale Sant'Agostino ha un senso vivissimo del peccato. Perché? Era un grande peccatore, professionista, con la patente. Poi mi dite, sì, ma prima, sì, ma quando lui ripensa alla sua vita passata, porta questo senso di essere stato strappato dal male, rimesso in grazia di Dio in virtù delle piaghe di nostro Signore. Quindi Sant'Agostino ha tutta una spiritualità legata all'azione di Cristo in riparazione dei peccati attraverso la sua morte di croce. In Oriente tutto questo non c'è, non c'è. Anzi, vi dirò che nell'Oriente c'è l'esplosione della potenza della risurrezione sul male. Tant'è che gli orientali, i monaci, ma anche il popolino, sapete come si usa salutarsi il popolo comune quando ci sono delle belle funzioni? Io arrivo da voi e dico: il Cristo è risorto. E voi mi rispondete: egli è veramente risorto.
e le mattine di Pasqua, se in un certo paese della Russia tutto il popolo andava sulla sponda di un fiume, fatti veri, e aspettava che arrivasse l'altro popolo dall'altra parte del fiume, e quelli da questa parte dicevano: il Cristo è risorto, e tutti gli altri rispondevano: egli è veramente risorto. C'era questo grido di popolo da una parte all'altra del fiume. San Serafino di Sarov nasce in Oriente, un santo luminoso. Tutti l'hanno visto illuminarsi della potenza della risurrezione. Bello, no? Sarebbe bello vederlo anche qui. No, qui ci sono i santi stigmatizzati. Sapete quanti sono i santi stigmatizzati? Tantissimi, tantissimi. Donne soprattutto, anche uomini. Comunque sono tutti in Occidente. Non ce n'è uno in Oriente. Gli ultimi sono Padre Pio, ma anche Natuzza Evola. Se non avete Natuzza Evola è una cosa impressionante. Avete conosciuto Natuzza? Mai sentito?
Sì. Vabbè,
diciamo, comunque ci sono questi che patiscono: Santa Gemma Galgani, Teresa Norma, Marta Ruben, per dire i contemporanei. Va bene, questo per dire come tutto l'Occidente, ecco perché abbiamo queste figure qui in Occidente, insistono sulla riparazione dei peccati attraverso l'opera redentiva del Cristo alla quale noi siamo chiamati a partecipare. Qual è il fondamento teologico e spirituale di questa partecipazione? È molto semplice. Gesù salva il mondo non dall'esterno, non stando su una nuvoletta, non con un atto estrinseco. Appunto, poteva farlo, Dio può fare tutto, stare nel cielo e creare in qualche modo un cammino di ritorno. No, Dio ripara il peccato e salva il mondo con l'incarnazione, cioè un atto intrinseco. Dio diventa carne, diventa uno con l'umanità. Diventando carne, diventando uomo, diventa uno con tutti gli uomini. Il sangue che scorre nelle vene di Gesù è il sangue che scorre anche nelle nostre. Quindi, misteriosamente, il legame che si crea con l'incarnazione raggiunge tutti gli uomini, da Adamo ed Eva all'ultimo che dovrà ancora venire. L'opera, quindi, di Gesù è quella di togliere i peccati attraverso la sua incarnazione, morte e risurrezione. Cosa dice San Giovanni Battista quando vede Gesù? Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che sistema le cose del mondo. Non sembra, no? La traduzione moderna dice così. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie le ingiustizie del mondo, dice così. Ecco colui che mette a posto il sistema economico del mondo. Ecco colui che toglie i peccati. Ma togliere i peccati, appena detto questo, ho mandato via la lista. E non vogliono mica sentirlo dire. C'è qualcuno che non vuole sentirlo dire. Allora lo ripeto: l'opera di Gesù è togliere i peccati. Sradicare il peccato può farlo solo lui. Ma chi è che può togliere un peccato? Quello che hai fatto tu 20 anni fa, adesso dico tu, ma adesso magari dice oddio, questo adesso mi legge nel pensiero. Ma quello che hai fatto tu 20 anni fa, quella cosa gravissima che tu sola sai, chi te lo può togliere se non Dio, incarnandosi e facendoti partecipe con la tua umanità della sua stessa vita? Bene, ma Dio, togliendo i peccati, potrebbe fare qualcosa di diverso o meglio? Non è forse l'opera vivere nel corpo mistico, perché ancora oggi Gesù toglie i peccati nostri, ma adesso il suo corpo siamo noi. Allora vedete il passaggio: Gesù toglie i peccati del mondo attraverso l'incarnazione e il sacrificio sulla croce, ma adesso continua a vivere Gesù, vivo ancora, nel suo corpo mistico che siamo noi, e il corpo mistico è partecipe degli stessi fini di Gesù, cioè la vita di Gesù non è cambiata, continua a offrire il sacrificio nel suo corpo mistico, e quindi siamo noi. Cosa potremmo fare, diciamo, come missione della Chiesa, se non quella di continuare a togliere i peccati insieme a Gesù? Ecco allora l'atto redentivo. Ogni volta che io compio una sofferenza, mi unisco alla sofferenza di Cristo sulla croce, compio quello che ha fatto Lui, toglie i peccati. miei innanzitutto, questo è quello che spero grandemente, ma poi anche misteriosamente, siccome siamo un solo corpo, anche i peccati del corpo, sì Signore. Le anime che si offrono alla vita di Cristo in questo mondo della sofferenza sono le anime che spazzano via il peccato del mondo. Ma vi rendete conto che abbiamo questo potere? Lo sapevate? Cosa volete che sia? Non c'è confronto tra dare da mangiare a un affamato, dare un vestito, le opere di misericordia, intendiamoci, a uno che non ce l'ha, oppure togliergli un peccato, o meglio, collaborare col Cristo a questa divina azione, molto più misteriosa, molto più segreta, ma molto più utile. La Chiesa non è chiamata a risolvere i problemi del mondo. Può renderlo più vivibile, questo sì, ma tanto il peccato rimane lo stesso, sapete. Se io anche dessi da mangiare a tutti, il peccato, se non lo tolgo, rimane lo stesso. Tant'è che San Paolo dice, se anche dessi tutte le mie sostanze e se anche dessi il mio corpo alle fiamme, nulla mi giova. Se non avessi la carità, è la carità più grande, è il bene più grande dell'altro, che è che cosa? La vita eterna, la vita eterna. Ecco che allora noi siamo corresponsabili del peccato del mondo, bene, perché viviamo in uno stesso corpo. E adesso entriamo un attimo nella spiritualità di questi santi, i quali prendono il posto di Pietro, Giacomo e Giovanni che dormono e fanno compagnia a Gesù nel Getsemani, facendosi carico dell'attimo in cui Gesù prende su di sé i peccati del mondo. Attenzione, Gesù non chiede di essere crocifisso, quindi stai tranquilla, non morirai crocifisso. Vabbè, forse morirà nel tuo letto. Anche la madre, quella era già tutta preoccupata, di che mi mettono crocifisso. No? Cosa devo fare? Devo soffrire? No, devi solo vivere nel Getsemani, cioè l'atto in cui io prendo su di me il peccato del mondo. Ma attenzione, questo è l'atto peggiore di tutti, da un punto di vista interiore. Anche se esteriormente le sofferenze nostre saranno quelle che sono, l'atto in cui Cristo viene sovraccaricato dei peccati è l'atto devastante della sua esistenza. Tant'è che tutti i vasi capillari esplodono. E vi siete mai chiesti come mai nel Getsemani nessuno lo tocca e Gesù è così agitato? Nella passione tutti lo toccano, flagellazione, coronazione di spine, pietre in faccia, sputi, battiture di ogni genere, chiodi nelle mani e nei piedi, e non dice una parola, non fa una piega, non c'è mai un lamento oppure una parola esuberante. Nel Getsemani nessuno lo tocca, è da solo, è un uomo agitato, è un uomo che non è in pace. Cosa sta succedendo in quel momento nella vita del Cristo? È lì il bello. Sta assumendo i peccati del mondo. Come dice il profeta Isaia, capitolo 53, versetto 4, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Gli effetti del peccato del mondo si scaricano su di lui. Bene? E da quel momento il fatto successivo, morte, croce, resurrezione, flagelli, eccetera, non è che un'esplicitazione di questo, è solo una spiegazione del Getsemani. Ecco perché Gesù chiede ai tre di andare nel Getsemani, perché chiede di essere partecipi di un solo corpo. Fate sì che io non sia da solo quando si scaricano i peccati del mondo. Fatene parte anche voi, partecipate con me, lo dice Gesù ai tre del Getsemani. Cosa fanno i tre del Getsemani? Cosa succede dopo che Gesù ha sudato sangue? Chi viene giù dal cielo? San Pietro? No, San Pietro è ancora che dorme su Permaflex. Un angelo consolatore. Ecco che Madre Foresti, ma non solo lei, sente di avere una funzione, di assumere con Gesù il peccato del mondo, offrirsi vittima, lo fa alla veneranda età di 24 anni, e consolare Gesù, l'angelo consolatore. Lo vediamo subito questo su Madre Foresti. Quindi, io, assumendo il peccato del mondo insieme a Cristo Gesù, voglio essere partecipe alla sua missione di salvezza universale, non voglio che voi vi perdiate. Il santo curato d'Ars, quando fu mandato ad Ars, sapete quanti parrocchiani c'erano? 243, e curato d'Ars, quanta gente, 243, sono troppi, è una parola, una parrocchia troppo grossa. Prima il padre mi diceva, no, uno di voi, qui a Palermo, gli ho detto, quanti abitanti ci sono? Ce ne saranno due. Ma si è sentito offeso, risentito, ma come no? Ma qui siamo in 3.000 anime. Bene, allora caro parroco, lei parroco di Palermo, bene, 3.000 anime, il curato d'Ars da quel momento cominciò a flagellarsi, a non mangiare più niente, mangiava l'erba dei campi per far penitenza, perché diceva, io voglio salvare tutti i miei parrocchiani. 243, sono io il responsabile della loro salvezza. Questo deve fare il parroco, dare davanti a Gesù e dice, o come Mosè, cancelli dalla vita o fai salvi tutti. Quando si sparse la voce, la gente voleva andare a vivere ad Ars, per dire, voglio essere un parrocchiano del curato d'Ars. Dovette intervenire il sindaco, che allora era il podestà, a dire, ma non potete venire a vivere tutti ad Ars. Sapete cosa fecero? Non potendo andarci da vivi, ci andarono da morti, si facevano seppellire nel cimitero di Ars. No, che bello, che bello, che bello avere un parroco. Ma io sto facendo pubblicità ai vostri parroci. In realtà, io non salvo nessuno. Don Francesco, chiamo Francesco, non salvo perché io sono un peccatore, lui, non so, un pochino, forse anche lui, va bene, chi salva è Gesù, ma attenzione, Gesù in me, perché adesso non c'è più un Gesù per aria, c'è, intendiamoci, ha la sua realtà oggettiva, ma se io mangio il corpo di Cristo non sono in grazia, Gesù e io siamo una cosa sola, Gesù in me vuol salvare voi, e mi dice, caro padre Serafino, vieni con me nel Getsemani, fatti carico dei peccati di chi? Di queste suore che sono qui davanti, ma fate pochi peccati allora, oppure di tutto il mondo che mi circonda, e io vado davanti al Signore e dico, Signore salva loro attraverso di me. Avete fatto mai questo ragionamento voi? Oggi vi do delle brutte notizie, allora, non so. Ascoltate cosa dice Don Divo Barsotti, se anche dessimo la salute ai malati e la casa a tutti gli uomini, non avremmo fatto nulla. La carità più grande è quella sovrannaturale, quella che unisce gli uomini a Dio. Che cosa di più grande di assumersi il peso del peccato e implorare misericordia per tutti? Poi si dice, quando tu curi un malato o assisti un vecchio, rimani distinto da lui. Ma se ti offri a pagare per un'altra persona, tu ti fai uno con quella persona. E nella riparazione tu ti identifichi con colui che ha peccato. Ecco il centro. Nella riparazione io non dico pago io per lui come uno che va all'osteria, ma io sono io e tu sei tu. Io mi identifico col peccatore e dico sono io che ho fatto questo peccato. Questo atto, dice Barsotti, più di qualsiasi altro atto, compie l'unità, unità così intima che neppure Dio spezza. Questo è straordinario. È l'esempio di Mosè che dice o salvi questo popolo oppure cancella anche me dal libro della vita. Allora, per vivere questo dobbiamo soffrire? Ecco la notizia, voi mi dite, finora tu hai... Oggi è un disastro qua, perché finora siamo partiti malissimo, cioè... per vivere questa spiritualità dobbiamo soffrire. Dice no, guardiamo Gesù. Gesù affronta la passione col massimo della gioia, cioè dice ora la mia gioia è al colmo. Com'è possibile dire questo nell'ultima cena? Alzatevi, dice, andiamo via di qua. Commenta Divo Barsotti il versetto, alzatevi, andiamo via di qua. Gesù va verso la morte e dice fatevi coraggio, non siate lacrimosi, sorgete, andiamo. Io ho già vinto il mondo. Croce e gloria sono una medesima realtà, non separatele mai. Il cristiano, il santo, pur nelle tribolazioni, è una creatura piena di gioia, non è mai un piagnucolone. Siete piagnucoloni voi? Adesso ci proviamo, va bene? Molti si ritirano quando sentono parlare di sofferenza, di riparazione dei peccati, di vittima. Allora, attenzione, cambiamo i termini. Domanda: voi per coloro che amate soffrite anche sì o no? Se io amo qualcuno, necessariamente soffro per lui. Pensate ai mariti e mogli, pensate ai genitori e figli, quando il figlio alle 4 del mattino ancora non è tornato a casa e torna che sono affiatata di alcol micidiale o quant'altro. No, vabbè, adesso dico, magari avete dei figli bravissimi. Comunque sta di fatto, soffrite per chi amate. Per uno che non conoscete, voi non soffrite. Se poteste pagare voi per chi amate, lo fareste, è vero o no? Una mamma con un figlio malato, se potesse soffrire lei, sostituirsi lei, lo farebbe. Una brava madre lo farebbe. I santi allora riparano perché amano, perché sono madri di quelle anime. D'accordo? Scrive Diego Barsotti: Dio ti fa un grande onore non quando ti dona qualcosa, ma quando ti dà, ti chiede qualcosa. Perché ti chiede di unirsi a lui nell'atto che salva, cioè per il bene ultimo dell'umanità, degli uomini. Bene, noi abbiamo un potere nelle nostre mani che è una bomba atomica. Possiamo salvare le anime, ci credete o no? Io posso salvare le anime. Ragazzi, non so se non divento matto in questo momento. Io, Serafino, che non posso salvare neanche me stesso, se non sono in Cristo, ma se sono in Cristo, posso contribuire in Cristo a salvare le anime attraverso l'offerta di me stesso. Non devo farlo, ma cosa aspetto? Tanto parlo di me. Non mi dite, oh, ma io sono peccatore, perché vi porto davanti San Paolo, il quale dice, io sono il più grande dei peccatori. Ma anche subito dopo dice, completo nella mia carne quello che manca alla passione del Cristo. Questa è la solidarietà. Non le marce per la pace, con la bandiera, che non servono un fico, se... non servono. Lasciano il mondo come lo trovano. Provate voi a fare come questi santi stasera, dite: Signore, pago io per tutti, non per tutti, no, no, aspetta, aspetta, offro io la mia esistenza per la mia famiglia, per i miei cari. E vi racconto, prima di passare alla Foresti, un episodio di una certa Josefa Menendez. Chi mi conosce lo sa che lo cito sempre. Una suora spagnola, nata, entrata a 30 anni, morta a 33, pensa che bello, spagnola vissuta in Francia. Un giorno le appare Nostro Signore e dice a Josefa Menendez: senti Josefa, ci sono tre preti che sono messi male, sono lontani da me, tre, vuoi aiutarmi a farli tornare? Ah certo, dice, vuoi, cosa devo fare? Vabbè, lo sai, fai delle penitenze, o comincia a fare penitenze, digiuni, quant'altro. Compare Nostro Signore dopo un po' e Sor Giuseppe dice: come vanno? E Gesù dice: no, ancora non ci siamo. Allora lei raddoppia le prove, si alza due ore prima. Appare Nostro Signore e dice: meglio, sta andando meglio. Allora Giuseppe dice: dai, allora lavoriamo ancora. E cosa succede? La madre priora comincia a avercela con lei, accusarla di aver rubato non so che cosa, lei sta zitta. Finalmente dopo un po' appare Nostro Signore tutto raggiante e dice: Giuseppa, ce l'abbiamo fatta, i tre sacerdoti sono tornati a me. Io leggo questo episodio e mi domando: ma Gesù ha proprio bisogno della suora per salvare i tre preti? Non ce la fa da solo? Ma scusa, Dio è Dio, non ce la fa, non bastano i meriti dell'orto degli ulivi, i meriti della beata passione, i suoi meriti non bastano. La risposta è no. Se bastassero, Gesù non sarebbe andato dalla suora a dire: aiutami a salvare questi tre preti. E grazie all'opera della suora questi tre preti tornano a lui. io sono rimasto senza parole, mi veniva da buttare giù dalla finestra il libro di Suor Giuseppe Menezzi, ma perché l'ho letto? Ma quando mai l'ho letto? Che adesso mi tocca farlo anche a me. Non è che nostro Signore mi appare e mi dice ci sono tre preti messi male, no, ma non ho bisogno che mi appaia perché veda che ci sono tre preti messi male, perché ne conosco anche quattro. E cosa faccio? Faccio finta di non averli conosciuti, di non averli visti, non posso. Da quando ho letto questa benedetta Suor Giosefa, che con le sue, come dice, penitenze, aiuta il Cristo a far tornare tre preti, in grazia di Dio, mi sono detto, mi sono rovinato, mi tocca fare così anche. E un'altra bellissima espressione, conoscete la suora consolata Betrone? La conoscenza dei santi è scarsa, comunque non è santa, è serva di Dio, a Moncalieri, vicino a Torino, quella che ha inventato la formula Gesù Maria vi amo salvate anime, conoscete? Bene, allora Gesù dice a questa venerabile consolata Betrone, ogni volta che dici Gesù Maria vi amo salvate anime, ripari mille bestemmie. Ma che miseria!
Allo stadio?
Eh? Allo stadio? Ecco, allo stadio deve bene, perché purtroppo.
Ogni decino bisogna dire anime.
Al rosario, scusa, non so più. No, comunque allo stadio andrebbe bene. Una volta sono andato allo stadio per una scommessa che ho perso, se volete ve la racconto. Comunque, con tanto di abito e tutto. Comunque, pensate a questo. Ogni volta che dico Gesù Maria mi riparo mille bestemmie, cioè è sproporzionato, ma è l'amore di Dio, vedete? L'amore ripara le offese a Dio. Bene, tenete in mente allora Giosefa Menendez, entriamo nella nostra serva di Dio Francesca Foresti. Ho letto la sua vita due volte perché ho visto che è nata a Bologna in via Mazzini, sai, io via Mazzini conosco tutti i mattoni, sono nato in via Murri, per cui giravo la zona, ma guarda, questa è nata in via Mazzini. Poi a un certo punto leggo un episodio che dice, sono andata ai giardini Margherita, là, dico, ma ci andavo anch'io ai giardini Margherita, e ho visto Gesù, mamma mia, io non ho mai visto Gesù, giardini Margherita, andavo a giocare a pallone, però il fatto di questa vicinanza mi ha veramente incuriosito. Ho letto la vita due volte, mi sono preso questi appunti. Io direi, sono due le caratteristiche che mi sono saltate immediatamente all'occhio di questa spiritualità. La prima, la consolazione a Gesù oltraggiato. La seconda, la contemporaneità con il Signore. Cominciamo da questo continuo riferimento che madre Francesca Foresti fa di Gesù oltraggiato. La consolazione, l'angelo, pensate l'angelo consolatore, è un atto di amore, sì o no? Consolare uno che è triste. È un atto d'amore talmente profondo che lo Spirito Santo si chiama Paraclito. Sapete cosa vuol dire? Paraclito, due cose, avvocato e consolatore. Quindi la consolazione è opera dello Spirito Santo. Consolate, consolate il mio popolo, dice Isaia, capitolo 40. E la Madonna, come chiamata anche nelle litanie, consolatrix afflictorum. La parola consolare vuol dire avere cura, avere cura. La parola cura deriva dal gotico. Cara, che significa lamento. Allora avere cura di una persona vuol dire essere vicini alla persona nel lamento, condividere il lamento. Quando questo si lamenta, anziché dire mamma mia che pizza oggi stare qui con te, no, tu stai male ma non sei solo, tu stai male ma io sono con te, non posso risolvere il tuo male. condivido il tuo lamento. È un atto che mi unisce a te, vuol dire faccio mia la tua pena, in qualche modo, non mi disinteressa, sto con te anche in silenzio. Cosa fece l'angelo consolatore nel Getsemani? Diede delle pacche sulle spalle a Gesù, gli disse coraggio, la vita è bella. Cosa gli disse? Zitto, silenzio, io ci sono qui con te, non sei più da solo, gli apostoli dormono, condivido il tuo lamento, ascolto, presto l'orecchio al mio esserci. Guardate che è una cosa fondamentale questa. Quando avete uno che soffre molto, se non sapete più che parole dire, una mamma che ha perso un figlio, cosa dovete dire? Ci sono, io ci sono. Poi state lì mezz'ora in silenzio, va bene? Io ci sono. Bene, l'atto che unisce l'anima a Gesù sofferente è proprio un atto riparatorio, è un atto di adorazione. Scrive la nostra madre Francesca Foresti: anche nelle conversazioni io mi ritiravo senza sforzo, senza distrazione, e se non stavo attenta mi accorgevo di stare in mezzo a tutta quella gente, così assorta nel pensiero di Gesù offeso, che a volte parlavo senza sapere cosa dicessi. Come a dire, lei sentiva il dolore di Gesù offeso, la bestemmia, la profanazione, e voleva consolare Gesù, tant'è che all'età di 24 anni fonda un gruppo di anime, giovane, a creare una fondatrice così giovane. Sapete come le chiama? Le consolatrici dell'uomo Dio. Bellissimo. Allora dico, adesso vado a Palermo e dico, volete far parte anche voi? Anche se non facciamo le ricostituzioni, perché dopo non è andato avanti il gruppo dei laici, ma pensate il cuore che aveva sta ragazza. Chiama delle sue amiche e dice facciamo le consolatrici dell'uomo Dio. Aveva già capito tutto. Noi esistiamo, scrive, per essere gli angeli del Getsemani. Oh la miseria, io esisto per essere quell'angelo del Getsemani, questa funzione angelica. Attenzione, che non è però per aria, ma è legata alla profanazione delle specie eucaristiche. Sono tanti passi nei suoi diari dove dice oggi hanno profanato il Santissimo Sacramento, il posto tale, il posto tal'altro. Ma dico, ma Bologna nel 1904 erano così impestati, erano così messi male, che andavano a prendere le ostie, anche oggi lo fanno, però ci sono degli episodi piuttosto sporadici. Lì sembra che siano continui. Allora lei, quando sente dire che il Santissimo è stato profanato, scrive: oggi, 10 maggio 1903, ho chiesto a tutto il cielo la consegna di tutte le ostie oltraggiate, che non sono più nelle chiese in consegna ai sacerdoti. Quelle sono mie e non sono loro. Le ostie oltraggiate sono mie, le sante ostie oltraggiate, 15 maggio, sono nato 15 maggio, 1904. Le sante ostie oltraggiate, cominciando da quella che ebbe Giuda Iscariota, fino all'ultima che vi sarà, ti diedero dispiacere, lei parla a Gesù qua, ti diedero dispiacere ad ogni istante della tua vita. Io offro tutto il bene della mia vita per ciascuna di esse. Ma insomma lei dice, tutte le volte che l'ostia è stata profanata, tu Signore hai sofferto in modo indicibile, cominciando da Giuda Iscariota. Non ci avevo mai pensato. Se avete pensato, lui che Giuda viene comunicato, poi esce e va a venderlo, tant'è che c'è una novella di Chekhov, è venuto in mente dopo, che dice Satana nell'inferno aspettava l'arrivo di Giuda. E quando arrivò Giuda, è un racconto, è una novella, quando arrivò Giuda, Satana andò da lui e disse dammi un bacio perché la tua bocca è piena del sangue di Cristo. Ha appena bevuto dal calice, perché Giuda beve dal calice. È un po' pesante questa espressione, questo racconto, se si vuole. Ma di fatto, da quella prima ostia profanata fino all'ultima che vi sarà, La nostra Francesca Foresti dice: le voglio tutte per riparare per ciascuno. È un linguaggio veramente sponsale. Scrive 20 novembre 1904: mentre noi dormiamo, anche questa notte tu sarai offeso. Sì, signore. Questa notte, che ora è? 21:40, in qualche posto del mondo, forse adesso, c'è qualcuno che prende le ostie e getta per terra, le calpesta o le usa per le messe nere. Vedete che ci sono le messe nere?
Sì.
Sacramento sarà oltraggiato. Attenzione a cosa scrive. Coraggio, Gesù mio, dormi quieto, non pensare a nulla. Guarda che queste ostie oltraggiate sono mie, le stringo al mio cuore. Vedi, non sei solo. Ti tiene sul suo cuore la tua bambina. Bellissimo. Ma avreste questo linguaggio, Gesù? Dormi tranquillo. Cioè, adesso stanno oltraggiando delle ostie a Sydney, in Australia, e Francesca Foresti dice: penso io. Tu dormi, faccio riparazione io, ti consolo io. Ma a voi viene in mente questa cosa? Viene in mente. Questa era veramente il pensiero delle ostie oltraggiate, era quasi un incubo, cioè un atto d'amore continuo. Quindi lei, e questo è vero anche dei pastorelli di Fatima, non guarda la riparazione dei peccati in atto primo, guarda la consolazione di Gesù. Voglio consolare Gesù che è stato offeso e profanato nel suo corpo. Io non l'avevo mai visto questo. E poi scrive sulla, a proposito della propria esistenza: io sono stata creata da Dio per le ostie sante. Non l'avevo mai sentita questa. E nelle ostie sante io trovo la pace, trovo la vita. Ha un concetto fenomenale del tabernacolo e dice: Signore, quando sei perseguitato, vieni nel tabernacolo del mio cuore. Come a dire, se nelle ostie, nel tabernacolo là sei profanato, mi offro io per essere tuo tabernacolo vivente. Ma devo dire che quando io studiavo teologia avevo un professore che diceva: non mi venga mica la tabernacolatria, sapete? Cioè, non andate ad adorare il tabernacolo. Ma ci insegnavano questo, va bene, non avremo. Allora noi leggiamo adesso Madre Foresti, che dice appunto che quando non sai dove andare, vieni in me, sono il tuo tabernacolo. 28 ottobre 1916. Scrive la Foresti a Gesù: tu, Signore, mi hai insegnato queste pratiche. Due punti. Primo, la mattina il primo pensiero è un atto di adorazione alle sante ostie oltraggiate, cominciando a quella che ebbe Giuda fino all'ultima che vi sarà sulla terra. Secondo, nel comunicarmi insieme a quella santa ostia che prendo, adorerò tutte le ostie oltraggiate. Uomo, non ciclopica queste robe. Terzo, nella elevazione dell'ostia adoro insieme a questa tutte le ostie oltraggiate nell'istante in cui furono e sono consacrate. Quarto, faccio sovente la comunione spirituale mangiando queste ostie oltraggiate. E alle volte dell'ostia più oltraggiata in quel medesimo istante. Bene, questa è la funzione consolatoria e direi tipicamente femminile, materna e sponsale. Andiamo al secondo punto. La contemporaneità di Madre Francesca Foresti con Gesù, e qui si entra sul piano della mistica oggettiva. Cioè, continuamente Madre Foresti si mette in contemporaneità con Gesù. È convinta che Gesù storico la vedeva. Momento, non è convinta che Gesù sia presente adesso, su questo è roba da dilettanti, questa è roba possiamo farlo tutti, perché Dio è la presenza, d'accordo? Quindi adesso qui, se siamo nel sole, Dio è presente. No, lei era convinta che 2000 anni fa, mentre Gesù andava a Calvario o predicava alle folle, Gesù si voltasse e vedesse lei, che non era ancora nata evidentemente, cioè lei sentiva questa continua contemporaneità con il Signore Gesù, senso vivissimo della sua divina umanità. Scrive: perché, Signore, gradisci tanto che noi ci uniamo a te quando tu eri mortale? Non è forse perché tu allora avevi bisogno? Ecco la sua maternità. Ma pensate che questa madre Foresti, singolarissima, disse: tu allora avevi già bisogno di noi, di consolatrici. Lì ce n'erano sul mercato 5 o 6, la Veronica, quelle 3 o 4 che passavano di lì, ma tutte quelle successive, tra cui modestamente me, metteva, non lo disse, lo dico io questo, tra cui io, Maria Francesca Foresti, io ho la coscienza di essere stata la tua consolatrice, là. Perché bramavi di averci tutti vicini? Io vivo con te che soffri, mentre se tu ti considerassi solo glorioso, mi sarebbe difficile vincere me stessa. Questo mio amore per te rimane ricambiato e soddisfatto dal tuo amore. È la, si può dire, contemporaneità fuori dal tempo, come si dice, tra noi e il Cristo. Ma questo lo diceva anche Don Divo Bersotti nel famoso episodio degli Etruschi, che riassumo solo perché sennò qui lo sanno già. Divo Bersotti pregava per la salvezza degli Etruschi, perché diceva: io sono un Etrusco, derivo dagli Etruschi, sono nato vicino a Volterra. E, lui mi invitava a me a pregare per gli Etruschi. E io dicevo: no, padre, io per gli Etruschi non prego, perché sono già giudicato. Scusi, uno morto 2500 anni fa. Cosa ne dite voi? Se è in paradiso non prego, se è all'inferno non prego, se è in purgatorio sì, posso pregare. Ma lui diceva: no, 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 tu devi pregare per la loro salvezza. Ma come per la loro salvezza? Sì, siccome io sono figlio di un Etrusco di 2500 anni fa, che ne sai tu se la preghiera che tu fai oggi Dio la sposta di 2500 anni indietro, la applica al momento in cui quell'Etrusco sta morendo? E questo viene salvato? La madre mi guarda male. Allora voglio sapere un'altra cosa. C'era un gesuita che pregava per la conversione di Sant'Agostino.
Beh,
un po' strano questo gesuita, eh? Voi mi dite: ma Sant'Agostino è già stato convertito, è già morto, ma che ne sai tu se la sua conversione dipende dalla tua preghiera di oggi, che nostro Signore sposta di 1800 anni e l'applica a Sant'Agostino? Voi mi dite: no, qui cominciamo ad andare un po' fuori, no? È vero che andiamo un po' fuori, ma davanti a Dio non c'è tempo, non c'è tempo. Tant'è che a mo' di battuta io dicevo: padre, mi salvo perché non dipendo dagli Etruschi. Io sono nato a Bologna, vabbè, c'è gli Etruschi anche a Bologna, però ho detto: mia mamma era romagnola. Infatti lui mi ha fatto una faccia, ma chissà chi c'erano i romani. Ho detto: ma mio babbo invece è nato in provincia di Mantova, nei Longobardi. Ah, dici Longobardi, allora aspetta, perché i Longobardi vengono dai vichinghi, che vennero giù dal nord Europa. Allora dissi: padre, non vorrà mica che preghi per i vichinghi, perché con tutti quelli che ci sono nel mondo contemporaneo, 6 miliardi di uomini, io devo pregare anche per questi vichinghi con le corna, che non so neanche assoluto. Dissi: ma sono i tuoi padri, come puoi tu, figlio, che adesso conosci il Cristo mentre i tuoi padri non lo conoscevano? Oh, la miseria, mi tocca pregare. L'ho fatto. Ho detto: sentite voi che adorate Thor, là come si chiama, io sono vostro figlio, ma alla ennesima generazione, però la vostra salvezza eterna, io vi parlo di Gesù adesso. Guardate che non è un processo mentale che uno è pazzo, no, non è fatto vero, perché davanti a Dio comincio a capire che la Foresti mi dà ragione anche a me, mi dà ragione, perché davanti a Dio non c'è questo discorso che facciamo noi di oggi, domani, di ieri. Allora io dissi a Don Divo Bersotti, a mo' di battuta: padre, ho trovato la grande intuizione, io dico degli eterni riposo per me stesso, perché mi porto avanti, mi porto avanti, cioè io non sono sicuro che quando morirò qualcuno mi darà un eterno Se è vero che ecco tutta una cosa semovibile, io dico il termine riposo, però dico al Signore, tieni in parcheggio, questi sono per me e non darli a nessuno. Quando morirò tirali fuori, l'ho detto una quantità, e con quale devozione li dico? Qui si tratta del sottoscritto, mica scherzi, è vero. Poi mi dite, ma allora la preghiera che tu fai per noi, non la sento per carità, ma se mi brucia il fuoco sotto il sedere, va, insomma, la contemporaneità, lo dice anche Filippo D'Amando, il biografo, almeno quello che adesso è il biografo principale, attenzione, scrive, vi è nella spiritualità di Madre Francesca un punto di partenza che sta tutto nel sentirsi misticamente contemporanea al Maestro, percependolo nella sua umanità, vivendo i quadri evangelici, cioè ascoltandolo a Betlem, a Nazaret, a Betania, a Cana e sul Calvario. Lei non li ascolta come atti passanti, ma come atti presenti. Allora ho trovato una frase di Kierkegaard. Noi pensiamo, scrive Kierkegaard, che il fatto della caduta di Adamo sia qualcosa di molto sorpassato e anche dimenticato. Oggi siamo brave persone, ma per Dio il fatto della caduta di Adamo è successo oggi. Vero madre, questi filosofi sono un po' strani, vero? La caduta di Adamo è successa oggi.
Certo.
Per Dio c'è un eterno presente. La caduta di Adamo è oggi. Va bene? Questo per dire come questo favorisce l'adorazione continua. Favorisce l'adorazione, perché sono sempre la presenza di Adamo, sempre, solo il peccato. D'accordo? L'adorazione è vivere alla sua divina presenza. D'altro canto, una che scrive, la Foresti, tu solo esisti per me, si fa presto a capire come. Dio solo è l'orizzonte della sua esistenza. Vive un'umanità vivissima del Cristo Gesù. E questo è figlia di Teresa d'Avila. Non so se abbiamo mai letto Teresa d'Avila, però Teresa d'Avila scrive. Un giorno un confessore mi disse di pregare facendo a meno dell'umanità del Cristo, solo con lo Spirito. Ho durato 15 giorni e poi ho dovuto smettere. Non ce la faccio, io ho bisogno dell'umanità del Cristo, cioè di farmi presente contemporaneo a Lui. Un altro che la viveva in un modo strepitoso era il curato d'Ars, il quale un giorno fu visto baciare la terra, la strada, come se il parroco baciasse la strada qua, i parrocchiani gli dicono, ma padre, cosa sta facendo? E curato d'Arsi rispose, ieri l'altro c'è stata la processione eucaristica, Gesù è passato per questa strada, allora giù ti baciava la terra. Allora io mi domando, ma sì, Gesù è passato per quella via, ma anche la via parallela è una via in fondo in cui c'è la presenza di Cristo, eppure il curato d'Arsi baciava quella strada, segno di una umanità così viva del sacramento. Bene, quello che il Signore vuole in questa contemporaneità allora è la confidenza con il Signore Gesù, non sentirlo distante, non sentirlo lontano, scrive la Foresti, nel suo diario, benedicimi, dice, scrive a Gesù, benedicimi e buonanotte. Ricordati che se anche io stessi sveglia non ti rivolgerò una parola. Mi accontenterò di darti il mio sguardo se stessi sveglia stanotte. No, non ti darò neppure questo sguardo, perché non saprei dartelo senza riempirlo di amore e ti sveglierei. Dunque, addio e arrivederci domattina. Oh, bellissima questa familiarità. Il diario è pieno di questa... Ma Gesù vuole questa, eh? Gesù non vuole San Pietro che dice con te sono pronto ad andare fino alla morte. No, no. Gesù vuole questo. Gesù, se non vado a dormire, buonanotte, tu dormi anche te, eh? Dormi anche te, ci vediamo domattina. Questo vuole il Signore, la comunione che è confidenza. Togliere a Gesù le pene, bisogna essere dei contemporanei. Madre Foresti dice, se potessi, dicevo tra me, se potessi prendere io qualche pena di Gesù, perché non la soffro a lui, ma mi sembrava impossibile. Ma Gesù mi ha fatto capire che quando noi offriamo le nostre sofferenze per i suoi interessi unite ai suoi meriti, otteniamo o la conversione di qualche peccatore o la grazia di non far soffrire Gesù, perché egli vedeva le nostre preghiere unite ai suoi meriti. Possiamo quindi dire che noi abbiamo tolto qualche pena al Signore. Bene, Madre Fioresti vuole togliere qualche pena al Signore attraverso la sua, l'amore, l'atto confidente, contemporaneo, continuo. E questo possiamo farlo anche noi. È difficile dire buonanotte a Gesù? Sì, è difficile, perché non lo diciamo mai. Di fatto non andiamo a letto con altri pensieri, magari elevati, grandi. Ma tu lo dici, buonanotte, dici guarda, dormi tranquillo perché così dormo anch'io. Va bene. Questo è quello che vuole il Signore. Adesso negli ultimi, ancora 5 minuti, anche 7, perché ho il confronto con la Zauli e con i tre pastorelli di Fatima. Vi risparmio Santa Teresa del Bambino, se no si andrebbe fino a domattina. Semplicemente vi leggo qualche pensiero di Suor Costanza Zauli, che stava in via Murri, angolo via Masi, esattamente negli stessi anni. Stessi anni anche di Maria Valtorta, ci sarebbero di molti punti interessanti, anche qui la Valtorta con Gesù è una contemporaneità mostruosa, veramente. Una volta andai nella casa, ti dico questo, nella casa dove lei ebbe le visioni del Signore Gesù, a Viareggio in via Fratte 257, era ancora viva la donnina che gli faceva la badante, perché si parla di anni fa, allora andai nella stanza della Valtorta, c'era una sedia, dopo un'ora che ero lì, che giravo, dicevo rosario, mi misi a sedere, lei stava lì a guardare cosa facevo, mi mise a sedere, mi dice, no, no, ferma, lì si è seduto nostro Signore, non si siede. Oh, ma mia, sulla sedia si era seduto il Signore. No, dico, scusi, ma di pazienza. Comunque mi leggo alcuni pensieri della Zauli sull'annientamento eucaristico, per mettere in dialogo queste due grandi anime. Scrive la Zauli, molte anime seguono Gesù con il trasporto nell'agonia del Getsemani, nella flagellazione, ma pochissime lo sanno comprendere e seguire nel suo annientamento eucaristico. Cioè Costanza Zauli dice, Gesù ha sofferto nel Getsemani, ha sofferto la passione, ma soffre anche, soffre come annientamento, ogni volta che entra in una, nella sua realtà, nell'atto di donarsi nell'eucaristico. Cristo sacramentato, il suo stato sacramentale è uno stato di continua oblazione. Oblazione vuol dire dono di sé. E dice Gesù alla Zauli, basta l'applicazione del valore di un solo istante del mio annientamento eucaristico per rendere la tua anima tutta luminosa. Cioè dice, se tu mi prendi, ci penso io in te a vivere, a darti la grazia della sofferenza del mio annientamento eucaristico. Non so se il cervello gli va in pappa o mi sta funzionando. Cioè l'abbassamento del Signore nell'atto di donarsi nell'Eucaristia diventa, come dire, vita vera nell'anima di chi lo riceve, perché lascia vivere Gesù. Lascia che Gesù viva appunto nel mondo la sua donazione, la sua azione. E dice, questo atto glorifica il Padre. Il Padre mio, dice Gesù, 20 settembre 1943, da nessun'altra anima offerta viene soddisfatto se non dal mio istante eucaristico, che rende eterna la mia immolazione. Bellissimo. Cioè, facendola vivere in me, io, l'atto della morte di croce lo rendo eterno, lo rendo attuale. Per salvare il mondo, dice, o se questo è vero, la Zauli scrive delle robe da fuoco, scrive la Zauli, cioè il diavolo, per salvare il mondo Gesù si accontenterebbe di sole 5 anime eucaristiche. Ma qui siete più di 5, no? Cioè anime che lo lasciano vivere con questo senso di viva riparazione. L'ultimo pensiero, non pensate che adorare sia un atto di egoismo, lo dice Gesù alla Zauli. Al contrario, in nessun altro modo potreste giovare agli uomini venendo in loro di aiuto, affrettare il trionfo della misericordia divina, quanto nel donarvi a me mediante l'adorazione eucaristica. Viviamo in un tempo in cui l'adorazione non è solo riparazione, ma è anche affermazione della verità di Dio. Quindi è l'atto che non ha nessuna efficacia sul piano umano della socialità, ma afferma il primato di Dio. Allora, che differenza c'è tra la Foresti e la Giauli? La Giauli è concentrata sull'atto di Cristo che vive in me, l'annientamento eucaristico, come rubinetto per le grazie che si vivono nel mondo, va bene? Cioè per dare grazie al mondo. Gesù dice, come aprire un rubinetto, ogni volta che fai l'adorazione, apri un rubinetto, le grazie vanno nel mondo. Invece, Madre Foresti, interessa di più la consolazione del Signore, riparare per le ostie offerte e fare l'angelo consolatore. Poi ci pensa il Signore a dare le grazie, lei si offre vittima, ma lei guarda più Gesù. Allora in questo io trovo che Madre Foresti si avvicina di più a Francesco e Giacinta di Fatima che non a Costanza Zauri, che pure vive con lei nella medesima città. Due parole e poi concludo su Giacinta. Conoscete Giacinta? Marto o Martò. Bene, scrive Giacinta, la domanda ve l'ho detta: volete offrirvi come riparazione dei peccati? Allora, c'è differenza tra Francesco e Giacinta. Francesco scrive, Gesù è molto triste, te lo dice, non è che lo scrive, Lucia gli fa una domanda una volta, dopo le apparizioni lo trova nascosto e dice, che fai Francesco qua? E Francesco risponde, 9 anni, pensavo a Dio che è tanto triste per i molti peccati, oh se potessi consolarlo, Francesco. Amo molto Dio, diceva questo bambino. Ma egli è tanto triste a causa dei nostri peccati. Noi non dobbiamo fare mai il minimo peccato. E poi diceva a Lucia, fra poco Gesù mi verrà a prendere per portarmi in cielo, perché la Madonna aveva detto, Giacinta e Francesco vengo presto, per cui l'aveva annunciato. Francesco sapeva che doveva morire. Fra poco Gesù mi verrà a prendere a portarmi in cielo, così potrò sempre vederlo e consolarlo. Pensate, Francesco vuole andare in paradiso a consolare Gesù, in paradiso. Anche in paradiso, se c'è un'anima che perde, la psicologia di questo bambino dice Gesù non può essere felice se c'è uno che si perde. Vado io a consolarlo. È bello una volta che Lucia, che era un'organizzatrice di giochi, no? E dopo le apparizioni, aveva 10 anni, era una bambina. Dopo l'apparizione comincia a organizzare un gioco, la vede Francesco, la chiama in disparte e dice e tu torni a giocare dopo che ti è apparsa la Madonna. Ragazzi, che segata! Che segata! Tu torni a giocare dopo che ti è apparsa la Madonna. E Lucia dice, mi hanno tanto chiesto di giocare con loro. E Francesco risponde, tutti sanno che la Madonna ti è apparsa. Puntini, puntini, come a dire, quindi smettila, finiscila. Scrive poi bellissimo Lucia. Anzi, un attimo, ancora una frase su Francesco. Poche ore, pochi giorni prima di morire, Lucia va a trovare Francesco e dice, soffri? Risposta, sì, soffro, ma soffro tutto per amore di Gesù e della Madonna. E assicurandosi che la porta fosse ben chiusa, si tolse di dosso la corda che portava come un cilicio e la consegnò alla cugina. Portala via prima che la mamma la veda. Ora non posso più portarla. Alcuni istanti dopo arrivò anche Giacinta, la sorellina, che lei aveva la legge, con il suo pezzo di corda lo diede alla cugina e disse custodiscila tu perché ho paura che la mamma me la veda. Se guarirò però me la darai. Aveva tubercolosi. Quella corda era l'unica cosa al mondo a cui i fanciulli si sentivano attaccati. Attenzione cosa scrive Lucia, la differenza tra Francesco e Giacinta. Vorrei che questo lo imparaste, lo saporaste. Mentre Giacinta sembrava preoccupata nell'unico pensiero di convertire i peccatori e salvare le anime dall'inferno, Francesco sembrava che pensasse solo a consolare Gesù e la Madonna che aveva visto molto tristi. Bellissimo, qui abbiamo Giacinta 7 anni, un peperino alto 1,10 m, se vedete la foto è una così, una grinta, una mascella messa là così, piccolina così, però consapevole del suo mandato, voglio mandare anime in paradiso. Francesco, sembra quasi che il maschio sia lei e la femmina sia lui. Francesco invece non ha questa grinta da capitano di ventura. Francesco vuole consolare Gesù. Dice, ho visto Gesù triste, lo voglio consolare. Qual è il modo? Non è dire una parola, portare la corda, fare un sacrificio, quello che posso, quello che posso. Dava la sua merenda alle pecore, ma le faceva queste cose, non era per finta. Andiamo un attimo a Giacinta, che invece vuole salvare i peperoni. Avete presente le foto? L'avete vista mai la foto dei tre pastorelli? Sono queste foto che sono tutti seri, perché nelle foto agli inizi del Novecento nessuno diceva sorridete. Avete presente le foto del nonno e del bisnonno? Sono tutti là con una faccia seria, nessuno sorride, ma anche i nostri bisnonni, anche i nostri, si vede che non c'era usanza, si vede che il fotografo non diceva sorridete, non so. Comunque sta di fatto che Giacinta, Francesco e Lucia hanno tre ghigne veramente forti, sono là, sono. Bene, scrive, dice Giacinta, perché è tutta tradizione orale, Giacinta scrive quando viene Lucia. O Lucia, la Madonna viene a trovarmi, è venuta a trovarmi e mi ha detto che mi verrà a prendere molto presto. Mi domandò se volevo convertire ancora tanti peccatori. E io le dissi di sì, la Madonna vuole che io vada in due ospedali, non per guarire ma per soffrire di più per amor di Dio, per riparare le offese commesse contro il suo cuore immacolato e per la conversione dei peccatori. Quando Giacinta andò all'ospedale soffrì molto. Andò Lucia e disse, Giacinta soffri? Sì, soffro molto per la conversione. Mi piace soffrire per amore di Gesù e di Maria. E si sono molto contenti di chi soffre per la conversione dei peccatori. Questo è il magistero di una bambina di 9 anni, che all'epoca ne aveva 9. Gesù è contento, oggi è un linguaggio, è vero, se lo dicessi fuori dico, ah, oppure anche qua domattina mi trovo sul giornale o non so dove, ma io riporto questo qui, l'ha detto Lucia di Fatima, quindi. Ascoltate questo, aveva un buco nel fianco perché le avevano tolto 2 costole, allora si usava in questo modo per la tubercolosi, e scrive, dice alla cugina, avevo molta sete ma non volli bere, lo offrì a Gesù per i peccatori. Stanotte provavo molti dolori, li voglio offrire a Gesù in sacrificio non girandomi sul letto. Bellissimo, perché qua aveva una ferita sul fianco, stava su questo fianco, arrivava l'infermiera, la girava, usciva l'infermiera, si rimetteva su quel fianco lì e l'infermiera diceva, ma no, ti fai male perché devi stare sul fianco sano. E lei diceva, lo so che devo stare sul fianco sano. Appena usciva si voltava dall'altra parte. E scrive, dice Lucia, Giacinta, stanotte ho sofferto molto e per questo non potevo dormire perché non mi giravo sul letto. E tu Lucia, oggi hai fatto qualche sacrificio? Lo dice, è forte sta vita. E tu fai tanti discorsi, io sono qui del letto, ma tu oggi hai fatto qualche sacrificio. Prima di morire le ultime parole, mi manca poco per andare in cielo, confidò Giacinta a Lucia. Tu resti qui per dire a tutti che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Quando dovrai dire questo, non esitare a dirlo, dillo a tutti. Che Dio concede grazie per mezzo del cuore immacolato di Maria, che il cuore di Gesù vuole che assieme al suo si venera il cuore di Maria. Domandino la pace al cuore immacolato di Maria perché Dio la affidò a lei. Qui fa del magistero qua, qui fa della teologia sta bambina. Se potessi mettere nel cuore di tutti il fuoco che io sento dentro di me, che mi fa amare il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Qui parla un fuoco che non è il fuoco della malattia, ma attraverso questa offerta ella ha capito tutto. L'ultimo pensiero che leggo è questo. Dal lato sinistro furono tolte 2 costole e la piaga era così grande che poteva introdurvi una mano. Soffrì dolori atroci. Nessuno lo sentiva lamentarsi, sopportava tutto con la rassegnazione dei santi per espiare. E alla sera diceva a Gesù: ora puoi convertire molti peccatori perché soffro molto. Bellissimo questo passo, ve lo lascio come consegna. Mentre Francesco, molto più timido, dice: ma consolerò Gesù anche in paradiso, l'ho visto triste. Giacinta invece va da lui e dice: hai visto come soffro? Oggi quanti peccatori ho convertito? Quante anime sono venute in cielo? Ebbene, qui il Signore non glielo viene a dire, ma evidentemente queste anime ringrazieranno la piccola Giacinta per la sua azione e la sua funzione. Bene, io ho concluso. Ho parlato relativamente poco della Floresti perché l'ho voluto mettere in comunione innanzitutto con le altre anime, con le altre esperienze. Pur essendo contemporanea della Giauli, la vedo più vicina ai pastorelli di Fatima e alla spiritualità di consolazione del cuore di Cristo nella sua contemporaneità, quindi una funzione più materna e più dolce, diciamo, e più Francesco di Fatima che non Giacinta di Fatima, va bene? Comunque quei bambini che vogliono adorare. Ma questo adesso diventa un compito nostro, perché se adesso noi dicessimo: sì, belle queste cose che abbiamo sentito, ma cosa possiamo fare noi? Non faremo nulla. Allora noi possiamo fare molto, possiamo salvare delle anime, possiamo offrire le nostre sofferenze, l'hanno fatto dei bambini di 8, 9, 10 anni, per consolare il cuore di Cristo e per salvare dei peccatori. Va bene? E con l'atto di adorazione possiamo essere uniti al Signore Gesù per le grazie di cui abbiamo tutti un grande bisogno. Finisco spezzando una lancia alle 10:15, ormai non ne potete più, ma spezzo una lancia a favore dell'adorazione perpetua. Le suore dei francescane dell'adorazione, di Madre Floresti, fanno l'adorazione non ancora perpetua, ma circa più o meno quasi vorrebbero. Allora la madre priora mi ha detto: di qualcosa su questo. Ma dico questo: mi trovavo una volta in Australia, perché abbiamo una casa in Australia, e una sera una signora mi invita e dice: vieni a cena che ho con me qui il responsabile mondiale delle cappelle e delle adorazioni. Wow, vengo. Allora andai lì e c'era sto padre Martin, un messicano, che mi fece tutta una tomella su la cappella dell'adorazione, bisogna fare l'adorazione 24 ore al giorno. Ah, io ero entusiasta di questo fatto, però mi chiedevo: dove va a parare? Adesso mi chiede a me, senz'altro, se tornando in Italia posso fare anch'io una cosa del genere. Però io così ingenuamente gli dissi: senta padre, ma per fare, perché lui va in giro per il mondo dai vescovi a dire dove insegnare a fare l'adorazione perpetua nelle parrocchie o negli istituti. Gli dissi: io vado in una diocesi, chiamo il vescovo, anzi il vescovo chiama me, e bisogna trovare circa 200 persone che si danno tutto il cambio, e se riesce a fare una adorazione perpetua nella parrocchia, anche di notte, alle 2 di notte, quindi a rotazione, c'è sempre qualcuno al servizio. E io dissi: ma lei che è responsabile mondiale, è andato in giro in tutto il mondo, quali sono le diocesi o le nazioni che hanno risposto meglio? E mi hanno detto: due, la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, strano. Corea del Sud, vabbè, Stati Uniti. Io pensavo dicesse l'Italia, anzi, quando gli ho detto l'Italia, è proprio lì, mi ha detto, che i vescovi non vogliono perché non ci credono. Non mi ha detto che non ci credono, però non incoraggia. Oh, scusi padre, ma allora lui mi disse: pensa che negli Stati Uniti, una diocesi, lo dicevo oggi a cena ai nostri sacerdoti, in una diocesi piccolina, una delle più piccole, il vescovo è riuscito a istituire ben 7 cappelle di adorazione eucaristica nella sua piccola diocesi, 7 punti, qui vuol dire migliaia di persone che giorno e notte fanno l'adorazione eucaristica. Mi diceva: in quella piccola diocesi, nel giro di 2 anni, le vocazioni al seminario sono raddoppiate. Cioè non hanno fatto una vocazione eucaristica, una campagna promozionale per i sacerdoti, non hanno fatto incontri vocazionali, persone che pregano, centinaia di persone che pregano. Il numero dei seminaristi era raddoppiato, in poco tempo, un paio d'anni. Morale della favola, questo chi mi ha fatto una detta: ma perché non ne fai tu una in Italia? Ah, dico, ci posso provare, non è che ho tanto potere, però di fatto a Biella ci sono riuscito, perché all'epoca stavo a Biella. Il sacerdote più 68 che c'era a Biella, sono riuscito a fatto un cambiamento incredibile e lui stesso fa dei turni di notte, è entusiasta di questa adorazione, lui stesso si alza di notte e va a fare i turni di adorazione là dove Marco mi ascolta lo chiama. Benissimo. Allora questo tocca anche a noi. L'atto di adorazione apre i cuori, consola il Signore e salva le anime. L'atto di adorazione è l'annientamento di Cristo in noi che opera misteriosamente. Quindi non tiratevi indietro. Abbiamo bisogno enormemente adesso di questa operazione, abbiamo bisogno di queste anime, abbiamo bisogno di adoratori e di riparatori. Io ho concluso e vi auguro tutti felici con te. Aspetta però, Madre, aspetti perché devo anche dare una notizia di ordine economico. Dunque, laggiù in fondo, se i signori vogliono vedere, ho portato dei libretti. O CD anche, non lo so, perché alcuni mi avevano chiesto del sottoscritto, ci sono alcuni libretti sulla preghiera, uno sugli interventi a Maria mi sembra, e l'altro sulla vita del curato d'Ars, e poi ho fatto anche uno sulla confessione, poi non mi ricordo. Comunque costano pochissimo e se non li avete prendetevi lo stesso, fate un'offerta, non mi interessa.
Padre, dirle grazie è troppo poco, ma no, però sì. Ci ha messo un po' in crisi.
Ma è bene, no.
Anche perché così considerato insomma, lo spirito dei santi di quale ha parlato, insomma, una volta dice lei, quando ha sottolineato che dice Benedetta Suor Josef Mendes, era meglio che non la conoscevo, no? Perché sennò, ecco, questa sera noi abbiamo avuto così intorno la grazia da parte del Signore che si è servito di lei per richiamarci su questo nostro impegno, no? Come cristiani, noi come consacrati, giusto? Quindi di consolare, di riparare, di amare, di pregare per la salvezza degli altri. Ed è un richiamo che il Signore fa sentire a seconda della propria vocazione a ciascuno. Certo che io sono già un bel po' di anni che sono nella congregazione, però ecco, viverlo così ancora no, non ce la faccio, no? Insomma, con tutto questo però ecco, la ringrazio e spero che insomma la madre e i santi di cui ha parlato ci mi diano e ci diano una mano, soprattutto.
Certo. Se l'ha fatta Giacinta che aveva 10 anni, è diventata la nostra maestra, no? La maestra di preghiera e di donazione.
Grazie siamo anche
una,
per
siamo una bella benedizione. Abbiamo una gran voglia.
Abbiamo voglia? Fantastico. Allora ci alziamo in piedi, diciamo una preghiera, sì. Diamo una bella benedizione e una buona notte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo al Signore che questa terra emiliana e bolognese di cui facciamo parte, visto che era così impestata, che facevano tutte queste profanazioni, chiediamo appunto che attraverso la nostra opera di riparazione, di preghiera e di amore, possiamo riparare tanti peccati che si fanno nella nostra terra. Chiediamo al Signore allora la grazia, la forza, la convinzione di vivere questo spirito. Il Signore sia con voi. Scenda la grazia e la benedizione del Signore su di voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie, sui pensieri che avete nel vostro cuore, su tutti coloro che sono in qualche modo legati a voi. Trionfi il regno e la grazia di nostro Signore Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie. Comprate qualche libro in fondo. Ecco, bevo un goccio d'acqua che mi si è seccata la goccia. Grazie, oh, io è via Carlotta che la ricordo sempre.
Grazie infinite.
Ciao, auguri.
Grazie
a te, Paolo. Non ho parole. Senti, in marzo vengo a fare le sacre 40 ore a Osteria Grande.
No, allora siamo
mi ha beccato Don Arnaldo.
Ah, bravo.
4 giorni.
Alla grande. Quando in maggio?
Marzo.
Marzo.
Ma verrete poi a sapere.
Grazie.
Thank you.
l'ho lasciato a casa.
Ciao Dario, vederti è stata una consolazione.
Anche per me.
Adesso io spero di vedervi. E Luca, che cosa fa? Mollato.
Non lo so,
non
è un po' chiuso.
Non risponde, si è chiuso.
È un po' chiuso se stesso. Comunque io
sono meglio. Sì, dacci un po'.
Che bravo. Che bravo, grazie. È al dono della parola. Indubbiamente. Sì, sì. Al dono della parola. Chissà come volevo scrivere. Sì, sì, sì. Volevo chiedere come stava padre Isacco. Chissà dov'è.
È il successore di Andrea, di tuo Andrea. Ha messo a disposizione molto per i popoli.
Andrea Isacco parla sempre di voi con grande riconoscenza.
Lo saluti tanto, sta bene.
Ma adesso lui sta a Biella e io lo vedo meno.
C'è il suo giro, padre, c'è il giro dei.
Grazie, spero che sia andato a piacere. Grazie a voi, buon ministero.
Grazie.
Dormo a Bologna e domattina alle 8 c'è il tempo.
Bene.
Ciao a tutti. Buone cose, arrivederci. Questo è un nuovo momento. Devo portarlo alla sanità.
Thank you. telefono o che bella voce suonante.
Ma sì, lo vedo via, grazie, grazie, ma la voce, bisogna essere santi più che la voce, bisogna essere come,
una bella voce,
come la madre fondatrice, come chiuso, chiudi, guarda se
guardiamo se perché
era tutto bene qui alla taverna.
Allora grazie,
niente, niente, grazie a lei, grazie a lei che è venuta, grazie anche a Don Lorenzo.
Ciao, stai bene? Che dai, che non ho capito.
No, cosa faccio? Scusa, eh.